1000 cose da dire.
Evviva, siamo di nuovo online.
E state ascoltando 1000 cose da dire su UR Podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo, che è tornato con noi in grandissimo spolvero e spero che non ci abbandonerai mai più. E oggi, oltre a Paolo, abbiamo un altro graditissimo ospite, Enrico Sironi. Ciao Enrico!
Ciao, ciao a tutti! Un ospite senza posto, forse no, io ci tengo precisare.
Esatto, se ne sono accorti tutti appena hanno ascoltato la tua voce.
Che non ho l'apostrofo.
Non è detto, sai che le voci a volte possono nascondere delle sorprese.
Sì.
Possono nascondere degli apostrofi.
Degli apostrofi, rosa o di altri colori, rosso per esempio.
E chissà perché ti è venuto in mente questo colore?
Non lo so, forse perché ho su un maglioncino rosso, forse per altri motivi, ma potrebbe essere legato all'argomento della puntata.
Allora io lascerei Milena presentare l'argomento della puntata, perché secondo me è lì che sta fremendo per farlo.
Allora, io prima di tutto presento Enrico Sironi, che è uno statistico, lavora come consulente in un'importante banca tedesca, sta conseguendo la seconda laurea in storia ed è da sempre un vivace animatore e divulgatore culturale nell'ambito cinematografico. Ospita e dirige da 23 anni il Cineforum di Casa Sironi e da 11 anni conduce la trasmissione radio Spazio Cinema Sironi su Radio Free Live. E questa sera Enrico ci parlerà di uno dei suoi film del cuore, ovvero Profondo Rosso di Dario Argento del 1975, che è l'indiscusso capolavoro del genere, diciamo così, spaghetti thriller con parecchie spruzzate di horror. Ecco, io non voglio rubare spazio al nostro ospite, ma tengo a dire che lo trovo un prodotto cinematografico di eccelsa qualità per quanto riguarda la fotografia, la scelta delle location, l'uso sapiente dell'ironia che spezza la tensione, la colonna sonora ipnotica, la mancanza di perfezionismo didascalico e anche, lo sapete che è un po' la mia fissazione, per la title sequence iniziale che è rotta dalla rappresentazione dell'omicidio natalizio attraverso il gioco di ombre. E poi, da ultimo, concedetemi di fare una menzione speciale per la grazia di Daria Nicolodi, secondo me le mani più affascinanti del cinema italiano. E io cederei la parola a Paolo per la prima domanda a Enrico.
Beh, mi sento un po' imbarazzato e forse anche Enrico, perché dopo questa praticamente descrizione apologetica...
Sì, infatti non ho più niente da dire io, basta. Possiamo
cosa
dici
Enrico? Andiamo
tutti,
al cinema.
Buonanotte.
Ce ne andiamo al cinema, eh? Cosa esatto. Dici? Vabbè, dai, dato che qua devo assolutamente guadagnarmi la pagnotta, non è che posso rifiutarmi, quindi sì. Ti farò una prima domanda. Insomma, siamo professionali fino in fondo, anche se poi fuori dai microfoni è tutta un'altra storia. E allora ti chiedo, come si inserisce Profondo Rosso nell'evoluzione registica di Dario Argento?
Profondo Rosso... io ringrazio Milena per innanzitutto per l'introduzione sia mia sia del film, grazie per aver esaltato entrambi. Profondo Rosso è un punto di svolta fondamentale per Dario Argento, perché è passato poi alla storia come il maestro dell'horror italiano, ma la maggior parte degli appassionati di cinema sa benissimo che lui nasce come un regista di thriller e Profondo Rosso si inserisce proprio in questo passaggio, il passaggio dal thriller all'horror, che sono due parole che non mi vengono benissimo per il mio rotacismo, ma vabbè, le diciamo lo stesso. I primi tre film di Dario Argento si inseriscono assolutamente nel genere thriller cinematografico, molto alla Hitchcock, dall'opera seguente, che segue Profondo Rosso, che è Suspiria, invece Dario Argento vira decisamente sull'horror. Profondo Rosso sta in mezzo, fa da cesura In qualche modo Argento è un regista che con questo film capisce qual è la sua vera vocazione, capisce che la sua vocazione è più quella legata a certe atmosfere più forti rispetto a quelle della sua primissima cinematografia. E voglio citare il fatto che lui si avvale di un collaboratore, fa una prima stesura di Profondo Rosso come sceneggiatura, la fa da solo, non è soddisfatto e quindi chiama un altro sceneggiatore che si chiama Zapponi e alla fine scrive a quattro mani la sceneggiatura di Profondo Rosso. Zapponi avrà da dire poi in seguito, quando Profondo Rosso sarà diventato un cult, che ci fu proprio in realtà due mani da una parte e due mani dall'altra, le sue due mani, le mani di Zapponi che spingevano più verso il reale, più verso appunto una trama thriller, e le due mani di Argento che già spingevano verso l'horror, quindi un Argento già proiettato verso i suoi film futuri. Se vogliamo analizzare bene, forse siamo ancora più legati al thriller. Ci sono, cito qualche punto che distingue la prima produzione di Argento dalla seconda. Innanzitutto l'assassino, mentre nei primi film è una persona fisica, da Suspiria in poi si trasformerà in un'entità sovrumana che esce dal fisico per passare al metafisico. È il male di per sé che è colpevole nei film successivi, da Suspiria a Tenebre a Inferno. Profondo Rosso ha un assassino che è reale, che è fisico, ma già ci sono degli elementi metafisici, da pensare alla scena iniziale in cui la medium percepisce già l'esistenza di un assassino, quindi già viene inserito qualcosa che va al di là del reale, del palpabile. La trama che nei primi tre film è solidamente gialla, da Suspiria in poi diventerà una favola horror. Quindi la solidità della trama che c'è nei primi film si perderà molto, anche troppo in alcuni film successivi di Argento, ci sarà molta meno importanza della trama, molta meno importanza dei dialoghi. Nei film successivi il protagonista non è più un investigatore, è uno che subisce l'occulto. Nei primi film invece un investigatore qua è, diciamo sì, uno che decide, in realtà è un pianista, ma decide di diventare un investigatore, quindi anche per questo è un film che fa da cesura. E voglio citare ancora la declinazione del male in scene fini a se stesse. Questo avverrà in seguito, nei film successivi ci sono delle scene totalmente in cui totalmente gratuitamente entra in scena un personaggio e ne ammazza un altro nei film successivi di Argento, cosa che non succedeva certamente nei primi, e succede in parte in questo perché l'assassino decide a volte di ammazzare le sue vittime in modi non convenzionali e non necessari, solamente per il gusto, e quindi questo genera delle scene forti di per sé. E cito infine, già citato in parte Milena, certi camei esilaranti che c'erano nei film passati, ad esempio Bud Spencer in Quattro Mosche di Velluto Grigio ha un piccolo cameo molto divertente. Anche qua l'aspetto anche comico, lasciatemi usare la parola comico, appare in vari punti di Profondo Rosso. Questo sparirà completamente invece nel prosieguo, da Suspiria in poi. Quindi, proprio un film che fa da cesura, da passaggio.
Ascolta, io ho parlato nella mia brevissima introduzione di una sorta di antiperfettinismo che c'è in questa pellicola, che in realtà è in un certo senso piena di difetti. Ecco, perché tu la reputi comunque un capolavoro?
È vero, è una pellicola piena di difetti e mi dai il là per citare alcuni commenti, alcune critiche contemporanee all'uscita del film, che del 75, fu considerato un film minore, tant'è che nelle principali testate giornalistiche italiane la critica a Profondo Rosso non fu affidata quasi mai al principale critico della testata, ma in genere fu affidata o al vice o addirittura a dei critici minori che lavoravano per il giornale. Ad esempio, vi voglio leggere da L'Unità dell'epoca, quello che scrive David Grieco, parole decisamente sprezzante sul film. Leggo, il film è indescrivibile e inenarrabile, tanto è vacuo, un cruciverba a sensazione senza movente né esito. Questo solo presunto emulo di Hitchcock massaggia stavolta lo spettatore con il fittizio incongruo per condurlo quasi ammanettato in un interminabile fosco tunnel di Luna Park. Decisamente duro, parla anche di dialoghi insulsi, dice che lo definisce alla fine un inutile elettrodomestico dell'horror, durissimo. E cito anche Claudio 48 sul Giornale d'Italia, che secondo cui la regia non di rado cerca l'effetto e l'effettaccio, allineando coltelli e mannaie da macellaio, occhi sbarrati e bocche giganti. Alla fine sembra di aver sbagliato indirizzo e di essere capitato in un mattatoio e non in una sala cinematografica. Durissimo anche lui, e chiudo con Kezich, Tullio Kezich, uno dei più grandi critici italiani, che scrisse su Panorama: se Argento si proponeva di diventare l'Hitchcock italiano, dovrebbe a questo punto riflettere sulla distanza che separa Profondo Rosso da un film come Psycho. Durissimo. Tutti durissimi, e in effetti anche io stesso ammetto che ci sono dei grossi difetti all'interno di Profondo Rosso. Le recitazioni, a parte David Hemmings, che secondo me è magistrale nella sua interpretazione, e anche l'anziana Clara Calamai, attrice, una delle principale attrice del cinema nel periodo degli anni 30, del fascismo, sono ovviamente bravissimi. Gli altri sono parte lacunosi nelle loro recitazioni. Gli effetti speciali dovrebbero essere uno dei punti di forza di un horror, e qua invece sono ai limiti del dilettantesco. La gola che viene tagliata è palesemente di gomma, l'uccellino che viene ferito da una spilla, esce il sangue e non dovrebbe essere rosso, invece esce della vernice rossa, palesemente. Il sonoro, il cinema italiano era, per dire, è ancora spesso traballante, quindi i difetti non mancano, certo. E allora mi chiederete voi, perché è un capolavoro?
Esatto, dici perché è un capolavoro, anche perché le cose che tu hai appena elencato, secondo me l'hanno anche fatto diventare un cult, perché a me quel punto di rosso, di quel sangue, piace, lo trovo quasi erotico ed è un sangue quasi fosforescente in alcune frame degli omicidi.
Sì, è un sangue assurdo, perché il sangue non ha quel colore, il sangue non è color rosso fuoco, è molto più bruno di colore. Ma Argento, volutamente, vogliamo dire, è bruttissima parola, non bisognerebbe mai usare la parola volutamente quando si fanno critiche, però forse volutamente vuole dare del colore anche al sangue, un colore diverso da quello che il sangue ha in realtà, anche per dare un tocco di irrealtà, inizia a introdurre, come dicevamo prima, un mondo che va al di là del reale. Allora, perché capolavoro? Io ho dato pochissime patenti di capolavoro nella mia vita, sono solo 26 film che hanno preso il 4 stelle su 4 Sironi, e la maggior parte sono dei film perfetti: un Ladri di biciclette, un Blade Runner, per parlare di Kubrick, i Full Metal Jacket, i 2001 Odissea nello spazio, gli Arancia Meccanica, sono film perfetti. Profondo Rosso non lo è, perché è un capolavoro, per vari motivi. E cito innanzitutto una trama che è articolatissima, molto molto complessa, eppure perfetta. Un soggetto, una sceneggiatura che fanno tornare tutti i passaggi che ci sono, che sono molto articolati. Ci sono tanti personaggi, tanti eventi. A poco si scopre il segreto che sta dietro alla vicenda, e non è certo facile riuscire a costruire una trama così articolata. Ma non è solo questo, uno dei punti di forza del film è questo climax che viene costruito con maestria. Argento, come dicevamo prima, usa due registri: usa un registro leggero, quasi comico, che si rifà in parte alla tradizione della commedia all'italiana. Ci sono delle scene che fanno quasi proprio divertire. Mi viene in mente la scena della 500 con il parasole che continua a scendere, a risalire, una scena quasi da cinema leggero degli anni 70, e alterna questo registro con invece un registro di tensione. Ci butta subito due scene forti, Argento, per farci capire di cosa si tratta, e poi subito invece alleggerisce, va avanti con scene leggere, con dialoghi molto, molto tranquilli, realistici, una storia d'amore che nasce anche tra i due protagonisti. Poi a un certo punto butta dentro un omicidio, ritorna poi sul registro leggero, poi ci butta dentro due omicidi, ritorna leggermente sul registro leggero, un climax che ci porta a un finale che poi esplode con le due, tre ultime scene che sono eccezionali. Ma il motivo soprattutto per cui io ritengo Profondo Rosso un capolavoro è per un'inimitata, secondo me, nel cinema, serie di una sequenza di scene magistrali come ci sono capitate davvero di rado nel cinema. Nella parte di costruzione ci sono delle scene più simpatiche, più divertenti, ma quando si entra, quando il climax sale, la sequenza di scene è pazzesca, una dopo l'altra, gli omicidi, la ricerca all'interno della casa da parte del protagonista, gli incontri con i vari personaggi, ogni singola scena diventa da metà film in poi una scena perfetta, è davvero inimitabile secondo me nella storia del cinema. Mi viene solo in mente forse Pulp Fiction, altro film in cui ogni singola scena è meravigliosa. La maggior parte dei film hanno delle scene di raccordo che sono belle e servono alla costruzione, ma film che hanno una così incredibile sequenza di scene perfette, a me non viene in mente. Solo Pulp Fiction forse è l'unico che potrebbe avere la stessa caratteristica. E non dimentichiamo la colonna sonora. La colonna sonora dei Goblin è perfetta, peraltro piccolo particolare, Argento avrebbe voluto un altro gruppo minore, non so se li conoscete, si chiamano, è un gruppo inglese, Pink Floyd, non so se li avete mai sentiti nominare, sia sì, un gruppo che ha avuto una piccola eco negli anni 70, Argento avrebbe voluto loro, ma loro erano al lavoro per un album, se non sbaglio, Dark Side of the Moon.
Un pezzo piccolo, un pezzo piccolo, decisamente.
Minore, diciamo, nella storia della musica. Quindi, essendo coinvolti in questo lavoro, allora hanno rinunciato e lui ha dovuto in qualche modo ripiegare sui Goblin, che erano una band di prog rock italiana, che però sono riusciti a tirare fuori qualcosa di magico sia nel leitmotiv della colonna sonora immortale e strafamoso, sia nella canzonetta dei bambini, cantata che accompagna tutti gli omicidi della serie, ma anche tutte le musiche che accompagnano via via la sequenza, le varie sequenze del film. Per questo io dico capolavoro.
Ci stai nutrendo con tante curiosità, devo dire, ma ce n'è qualcuna in particolare che magari vuoi rivelare che secondo te non è così nota?
Ah, ce ne sono tante di curiosità, ovviamente come in ogni film cult che si rispetti, ci sono tante curiosità che si sono state scoperte nel tempo. Le mani dell'assassino, poi Elena citava le mani di Daria Nicolodi, io cito le mani dell'assassino che sono sempre, indossano sempre dei guanti neri. Di chi sono quelle mani? Sono di Dario Argento. Dario Argento ha deciso di essere lui stesso in scena, un po' alla Hitchcock, che voleva essere sempre, apparire sempre nei suoi film. Anche Argento appare in Profondo Rosso, ma soltanto una sua parte che non si vede neanche perché chiaramente c'è sopra il guanto. Quindi le mani dell'assassino sono le mani di Dario Argento. Un'altra curiosità è il titolo originario del film, Dario Argento. I film precedenti, L'uccello dalle piume di cristallo, Quattro mosche di velluto grigio, chiamavano il tema dell'animale, e quindi quando lui gli fu chiesto come si intitola il tuo prossimo film, lui disse La tigre dai denti a sciabola. Questo questo per anni essere stato questa nomea che il primo titolo del film dovesse essere questo, in realtà Argento ha detto che se lo ha inventato al momento in cui gli hanno chiesto come si intitola il tuo prossimo film, proprio per cercare di citare un animale per proseguire con questa sua caratteristica. Altra curiosità, nel 2009 fu proiettato in Piazza CNL a Torino Profondo Rosso. Fu una proiezione molto particolare, innanzitutto perché in Piazza CNL si sono ambientate due delle tre delle scene più importanti del film. La primissima, con due dei protagonisti che vedono il primo omicidio, il dialogo poi fra questi due protagonisti in cui viene rivelato un particolare fondamentale. E poi la pazzesca scena finale, che secondo me è uno dei momenti più alti della storia del cinema. Proprio in Piazza Cennale nel 2009 fu proiettato il film presentato da Dario Argento e con la caratteristica che fu presente Simonetti dei Goblin, non fu solo presente, ma fu lì con un'orchestra, quindi tutte le volte che nel film c'era una parte musicale, veniva tolto il sonoro del film e subentrava l'orchestra di Simonetti che suonava direttamente la musica che accompagnava in quel momento la pellicola. E io ero presente, quindi ho il grande onore di essere stato presente. Ultima cosa, ultima curiosità, Hemmings è stato scelto perché nel film è un pianista, ma anche nella vita David Hemmings sa suonare benissimo il pianoforte, quindi è stato scelto anche per quello.
Senti, dopo tutte queste chicche, ci puoi dire ai tuoi occhi qual è tra i tocchi di genio del maestro Argento quello che li supera tutti? Anche perché io devo dire che ho una missione stasera, cioè quella di indurre Paolo a rivedere Profondo Rosso, perché mi è giunta voce che non sia proprio tra i suoi cinque film preferiti. E quindi se noi riusciamo a convincerlo, e magari lui lo rivedrà attraverso il filtro di quello che noi ci siamo detti, sarebbe una vittoria per me.
Tu questo me l'hai detto solo a fine puntata, perché sennò sapevi che mai e poi mai mi sarei presentato qui questa sera. Il
Certo.
tocco di genio. Allora, se si pone questa domanda a 9 su 10 degli amanti di Argento, risponderebbero che il tocco geniale è quello di farci vedere subito l'assassino. Questo è un
Esatto.
tocco pazzesco noi vediamo l'assassino, il protagonista vede l'assassino, ma non se ne accorge, neanche noi ce ne accorgiamo. Per chi non ha visto il film, non rivelo come riesca a fare ciò, però nel momento in cui il protagonista entra nella casa, lui vede l'assassino. La maggior parte risponderebbe così, e in effetti è un tocco geniale. Io però ne vedo un altro, perché c'è verso la fine del film, quasi alla fine del film, un gioco geniale, una trappola geniale che Argento ci tira, che lui proprio tira questo scherzo allo spettatore. Lui gioca con lo spettatore come pochissimi altri registi sono riusciti nella storia. Perché? Perché lui a un certo punto ci dà la soluzione, ci rivela la soluzione, ci dice chi è l'assassino, ci fa vedere l'assassino, però decide, e qua è davvero un genio, di rivelarci la soluzione sbagliata, di farci vedere l'assassino sbagliato. E poi ci lascia qualche minuto per farci riflettere, perché c'è qualcosa che non torna, non può essere lui l'assassino. Uno spettatore accorto subito gli viene in mente, no, non può essere lui. Gli spettatori, me ne accorgo, che si lasciano prendere di più dalla narrazione e ci impiegano un po' di più. Ma quando il protagonista ritorna lì in piazza CLN, di colpo sicuramente a tutti viene in mente che no, non può essere lui l'assassino, e c'è un motivo per cui non può essere lui l'assassino. E la stessa cosa viene in mente al protagonista, e per far vedere che viene in mente questa cosa al protagonista, Argento fa un movimento di macchina che secondo me è uno dei momenti più alti di tutta la storia del cinema mondiale. È dietro di lui, prende la macchina da presa e gli gira attorno e va davanti, e vediamo negli occhi del protagonista che dice: no, Non è possibile, non è questa la soluzione. E quando succede questo, lo spettatore dice, eh sì, cavolo, non è questa la soluzione, Argento, ma hai sbagliato, c'è qualcosa che non torna nella tua sceneggiatura. E invece no, e invece tutto torna, ci ha fregato Dario Argento. Nel momento in cui noi pensiamo, nel momento in cui noi urliamo, ma appunto non può essere lui, Argento ci ha tirato uno scherzo geniale. Questo ma appunto che ci esce dalla bocca fa segnare il gol a Dario Argento. Dario Argento 1, spettatore che credeva di aver capito tutto, 0. E questo è un momento pazzesco di questo film e di tutta la storia della cinematografia.
Va bene, sì. Mi avete convinto, lo ammetto.
Fantastico, anche perché mentre parlavi mi è venuto in mente che poi è citatissima questa cosa, perché spessissimo nei film dell'orrore, genere che io amo moltissimo, c'è il finto assassino scoperto. Mi viene in mente Scream, tutti i vari film di Scream giocano su questo, che uno crede che l'assassino sia uno, invece è un altro, oppure c'è anche il complice, e sicuramente si rifanno a questo colpo di genio di Argento.
Sì, qua Argento però mette il colpo di genio che non può essere lui, che se uno ha guardato bene il film già sa che non può essere lui.
Sì,
e
sì,
poi ti
certo.
Mette una scena in cui fa capire chiaramente, ti fa vedere, perché si risvolge sempre lì in piazza CLN, la scena dove si era svolta la primissima scena, a quel punto a tutti viene in mente che non può essere lui.
Ah, certo. Va bene, grazie, siamo anche riusciti a strappare a Paolo la curiosità di rivederlo, e io dopo tutto questo orrore ho un certo appetito, perché a me, posto che farmi venire mal di pancia, i film dell'orrore mettono un sacco di fame. Che dici, Paolo?
Secondo me sei degna di mangiarti un intero pacco di popcorn conditi con tanto sangue.
Tanta salsa di pomodoro che sicuramente ha usato Argento, come diceva anche Mario Bava, la salsa di pomodoro non mancava mai sul set dei film di quegli anni. E quindi dobbiamo salutare Paolo.
È vero, dobbiamo ringraziare il nostro ospite, quindi grazie di averci portato questo horror italiano sul piatto.
Sono io che ringrazio voi.
Ed è sempre, quindi invitiamo tutti a tornare a vederlo, magari a guardare se in qualche sala c'è una proiezione cinematografica, perché comunque certi film si godono di più sul grande schermo, sul piccolo schermo non fanno lo stesso effetto.
Vero, verissimo.
E quindi con questo invito vi diciamo che avete ascoltato Mille cose da dire con Milena Contini
e Paolo Piccardo.
E siamo su Your Podcast, il podcast di Unigeradio, la voce dell'Università di Genova. Per scriverci, far domande, commenti o essere invitati a partecipare, oppure semplicemente lasciare un saluto, magari sporco di sangue, cosa devono fare i nostri ascoltatori?
Devono scriverci a radio@unige.it mettendo nell'oggetto Mille cose da dire.
E allora io pronti i popcorn, tu hai pronto il sangue?
Andiamo.
Andiamo.
Ciao!